La situazione è un po', diciamo, particolare quello che è di questo andamento inizio d'anno delle borse, perché se andiamo a vedere i dati vediamo che è la borsa che ha avuto il maggiore rialzo nel corso del 2013, che è la borsa di Tokyo, quindi la borsa in indice Nikkei, è stato quello che nei primi due settimane del nuovo anno ha perso di più. Ieri ha perso, stanotte ha perso il 4,2%, se non ricordo male. E la incomprensivamente l'ultimo due settimane ha perso quasi oltre il 13% del valore delle azioni, che insomma è una botta non indifferente dopo il rialzo del 25% ottenuto negli ultimi sei mesi del 2013. Questa situazione ovviamente ha messo in moto un meccanismo di depressione degli indici azionari, soprattutto quelli del sud-est asiatico, quindi quello di Hong Kong, quello di Singapore, quello di Shanghai, in parte in Cina, ma anche quello dei paesi del latinoamericani, cioè la borsa di San Paolo e di Buenos Aires. Tra parentesi, la domanda è perché si è innescato questo meccanismo. Allora, da un lato abbiamo una dinamica, diciamo, per cui quando ci sono forti aumenti negli indici di borsa, poi ci sono delle fasi di aggiustamento, diciamo, di ricapitalizzazione delle plusvalenze maturate che vengono effettivamente incassate, e quindi i titoli comprati sei mesi fa su cui si è speculato con delle a rialzo poi vengono rivenduti per incassare effettivamente in termini reali, concreti, le plusvalenze maturate, e questo crea in maniera abbastanza assodata un momento di stabilizzazione di lieve calo delle borse. Ma di fronte, e questa era l'interpretazione che si dava fino a qualche settimana fa di questa situazione. Oggi le cose sembrano un po' diverse, perché il calo a cui sono state soggette la borsa di Tokyo e le altre borse dei paesi emergenti sembra nascondere qualcosa di molto più strutturale. E ovviamente il primo pensiero va alle tensioni valutarie che sono in corso da un anno a questa parte. In particolar modo abbiamo delle tensioni valutarie sia nel campo, diciamo, dell'asiatico che nel campo latinoamericano. Nel campo asiatico abbiamo un problema di forte svalutazione della rupia indiana, ad esempio, con delle forti tensioni sul mercato del credito indiano e anche sul mercato del credito cinese, che ha messo in moto, diciamo, delle aspettative di attesa, per cui i grandi investitori istituzionali, le grandi banche, le grandi istituzioni finanziarie internazionali adesso sono un po' si muovono in una situazione di attesa rispetto a nuovi possibili investimenti in questi paesi dal punto di vista finanziario, e magari incassano quello che hanno i guadagni che sono maturati nel corso dell'anno. Dal lato del Sud America abbiamo tutta la situazione argentina, che è abbastanza particolare, su cui andrebbe fatto poi un discorso a parte, che però ha visto la necessità da parte dello Stato argentino di ufficializzare anche qui una svalutazione del peso argentino, portandolo al valore di $8 per un peso argentino, quindi una svalutazione abbastanza consistente rispetto a quella che già in parte si era avviata nel corso dell'ultimo anno. Questa situazione argentina ha dei riflessi anche per quanto riguarda il real brasiliano, che anche lui è sottoposto a una certa pressione svalutativa. E perché ci sono queste pressioni svalutative in questi paesi emergenti? Perché qui dipende dal fatto che gli Stati Uniti ritornano ad avere un ruolo, diciamo, di primo piano nello scacchiere finanziario internazionale. Le scelte di politica monetaria di Janet Yellen, la nuova governatrice che ha sostituito Ben Bernanke a partire dal novembre scorso, sono quelle di ridurre lievemente l'emissione di liquidità per l'acquisto di titoli di Stato USA, che infatti negli ultimi, ci sono le cosiddette operazioni di tethering, sono diminuite da 85 a 75 miliardi di dollari di aumento di moneta mensile, e poi giusto 10 giorni fa da 75 a 65 miliardi. Quindi vuol dire che c'è un calo della crescita della liquidità statunitense a sostegno dell'acquisto di titoli di Stato statunitense, a sostegno della crescita economica statunitense. Questo avrebbe dovuto portare un aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato americano. Invece questo tasso di interesse non si è verificato, anche perché è stato dichiarato più volte dalle stesse autorità monetarie americane che Janet Yellen ha dichiarato non più di un mese fa, a dicembre, che occorre tenere i tassi di interesse prossimi allo zero, almeno fino al 2016, se non addirittura fino al 2018. Quindi forte intenzione e dichiarazione che viene, probabilmente è una dichiarazione performativa questa, cioè quando una persona autorevole fa una dichiarazione che diventa immediatamente atto in sé per sé. Il fatto che venga dichiarato che non si aumentano i tassi di interesse, devono rimanere intorno allo 0,025%, questo viene già preso come un dato di fatto, anche se puramente è una dichiarazione che potrebbe essere smentita il giorno dopo. Però questa è un po' la logica anche, diciamo, che funziona nella creazione di convenzioni di aspettative nei mercati finanziari. E questa situazione ha fatto sì che, nonostante fosse calata la liquidità a sostegno dei titoli di Stato americani, il tasso di interesse dei titoli di Stato americani non è cresciuto, e questo ha agevolato la ripresa delle borse, soprattutto anglosassoni, nel corso del 2013, attirando quindi dei movimenti di capitale dall'estero, movimenti di capitale che vengono proprio dai paesi BRIC, cioè i paesi che hanno avuto i tassi di crescita più elevati e di solito hanno delle bilance dei pagamenti in surplus e quindi dispongono di liquidità, e questa liquidità a questo punto, che prima veniva investita magari nella crescita locale, diciamo, adesso viene investita in termini finanziari, favorendo i movimenti di capitale a vantaggio dei paesi anglosassoni e del Giappone fino a poco tempo fa. E questa situazione, questo drenaggio di capitale ha portato queste tensioni speculative sulle monete, appunto della rupia irlandese, il Yuan, che è anche lui sottoposto a pressione, ma la banca di Cina con le sue enormi riserve riesce a bloccare la pressione svalutativa, e lo stesso viene per il pesos, per la moneta brasiliana. Tutto questo, poi bisogna ricordarlo, scusate la lunghezza, è anche l'effetto indotto da una scelta di politica svalutativa dello stesso yen giapponese, che il presidente del consiglio giapponese Abe aveva iniziato già nel novembre del 2012. Tutti questi insieme di cose porta al rischio che queste tensioni valutarie possono introdurre, diciamo, germi di forte instabilità nei mercati finanziari, con rischio di tensioni e di dinamiche come quelle che stiamo vedendo. Su questi argomenti posso aggiungere in conclusione che, appunto, sul blog e sul sito di Effimera, Stefano Lucarelli pubblicherà proprio in questi giorni un articolo esattamente sulla situazione finanziaria internazionale e la guerra valutaria in corso.